Newsline di Controradio, notiziario regionale.
12.44, Domenico Guarino in studio per la prima edizione del GR regionale di Controradio, che apriamo con le polemiche per l'emergenza meteo ieri a Firenze. Dopo la bomba d'acqua che in mattinata ha paralizzato la città, le opposizioni chiedono più prevenzione, ma per Palazzo Vecchio si è trattato di un evento imprevedibile. I dettagli da Raffaele Palumbo.
È vero, a Firenze ieri mattina è venuta giù la pioggia di un mese, per la precisione il 75% delle precipitazioni previste, 50 mm d'acqua. Naturalmente la città ha vissuto una paralisi totale per alcune ore, dalla tranvia al traffico ordinario, ai treni. Città in tilt, disagi diffusi, traffico bloccato, paura per l'innalzamento del Mugnone, mobilitazione totale di polizia municipale, pronto soccorso, squadre con idrovore per i sottopassi allagati ed altro, fino alle 13 quando tutto è finito. E oggi, come da copione, il giorno delle polemiche, che però modestamente ruotano intorno ad una parola, caditoie, ovvero i sistemi di drenaggio urbano che servono a intercettare e convogliare le acque nella rete fognaria. Ma veramente tutto qui? La questione viene sollevata dalle opposizioni in consiglio comunale e da Italia Viva. L'assessore alla protezione civile, Laura Spravigna, ricorda che per la giornata era stato annunciato un codice verde, mentre dalla Lega Mossuto parla di una sottovalutazione della situazione. Situazione a cui ormai, lo abbiamo capito, dobbiamo abituarci. Lo dicono anche dalla maggioranza in Palazzo Vecchio. Eventi estremi, violenti, improvvisi, imprevedibili. Le caditoie sono fondamentali, ma lo sforzo deve essere di lungo periodo per rimodellare le nostre città sulla base di questi cambiamenti profondi. Riaccadrà, è già accaduto, lo sappiamo, e sappiamo di abitare città non pensate originariamente per tutto quanto accade oggi, dal traffico alle bombe d'acqua. E tutta la città a dover essere ripensata ovunque, non solo a Firenze, non solo per le caditoie. È la crisi climatica, bellezza, e noi forse non ci possiamo fare più niente.
E ora ci colleghiamo in diretta con Sandra Salvato, che sta seguendo per noi la visita del ministro Giuseppe Valditara. Oggi Firenze Pistoia, alle 11 era atteso in via delle Cascine all'Istituto Agrario. A te la linea, Sandra.
Sì, buongiorno Domenico. Allora, il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha visitato, come dicevi, l'Istituto Tecnico Agrario di Firenze. Lo ha fatto insieme alla sindaca Sara Funaro, del dirigente scolastico Andrea Marchetti, dell'assessora Benedetta Albanese e varie altre rappresentanze istituzionali. Perché qui? Diciamo che ufficialmente è venuto per la visita al cantiere della palestra, questa grande opera con un'anima d'acciaio sopraelevata di 3 metri rispetto al terreno in costruzione, che si diceva non di poco conto da realizzarsi entro il 2026 con i fondi del PNRR, del PON e della città metropolitana, per un totale di circa 8 milioni di euro. Tuttavia, la visita è stata anche l'occasione per fare il punto su diversi aspetti, in primis quello dell'edilizia scolastica. Il governo fa presente, il ministro sta operando un investimento notevole su questo fronte, ricercando il recupero circa il 20% di tutto il patrimonio presente a livello nazionale. Solo sul territorio toscano sono 676 milioni e mezzo, dove confluiscono i 3,9 miliardi del PNRR e 1,2 del Ministero. Insomma, su questo il Ministro lancia un appello nell'ottica di risparmio anche del fondo pubblico e dunque con il coinvolgimento di enti privati per la ristrutturazione degli edifici. Questo andare a braccetto pubblico-privato è un po' la filosofia di fondo, no? del governo Meloni, che vede tra l'altro nella valorizzazione della ricerca e della produzione di prodotti all'interno degli agrari, così anche degli alberghieri, dei tecnici, il volano per far conoscere l'eccellenza della nostra scuola nel bel paese e anche fuori magari. Significa poter mettere in vendita i prodotti, un progetto questo che, se vogliamo, ci rimanda a quell'idea del liceo Made in Italy mai decollata, ma che vorrebbe andare nella direzione di una scuola 4.0. Sul tavolo anche la questione degli accorpamenti, su cui il ministro, seppure con un giro di parole, mostra di aver lanciato un ultimatum alla Toscana, che dovrà fare i conti con altre regioni, con il calo demografico, una visione non sposata dalla sindaca Funaro, che subito dopo l'uscita di Valditara ha ribadito la sua contrarietà ad accorpare le istituzioni scolastiche, che hanno una loro specificità da salvaguardare e dunque una loro ragion d'essere. Il ministro ha poi parlato di cyberbullismo, di un progetto lanciato proprio in questi giorni, e molto altro che certamente potrà essere approfondito nelle prossime edizioni del notiziario. Da qui è davvero tutto.
Grazie. Ieri abbiamo avuto l'incontro con ANCI Nazionale, con tutti coloro che sono gli interlocutori al piano casa. Come ANCI abbiamo portato la richiesta di avere un tavolo specifico col ministro Salvini per affrontare un focus sui temi abitativi che riguardano i comuni. Questo quanto ha dichiarato la sindaca di Firenze, delegata alle politiche abitative ANCI, Sara Funaro, a margine della seduta del Consiglio metropolitano, a proposito dell'incontro di ieri a Roma proprio sul piano casa col ministro Salvini. Sentiamo.
Come ANCI abbiamo portato la richiesta di avere un tavolo specifico, io insieme al presidente Manfredi col ministro, per affrontare un focus specifico sui temi abitativi che riguardano i comuni, perché abbiamo bisogno di risposte, sappiamo che questa è un'emergenza vera. Il ministro ha accolto con favore la possibilità di incontrarci a breve e poter fare un punto. Diciamo che nel piano ci sono degli investimenti a lungo termine, perché si parla di investimenti a partire dal 2027-2028, e questo soprattutto sull'efficientamento energetico delle case popolari, e questa è sicuramente una buona notizia, ma mancano, e noi questo l'abbiamo ribadito e lo riporteremo al tavolo, mancano quelle che sono le risposte fondamentali per contrastare l'emergenza abitativa, a partire dai contributi affitti, con un fondo che da tanto tempo non viene rifinanziato, dal 2022, con fondi per le ristrutturazioni delle case popolari. Ieri è stato detto ci sono 80.000 case popolari che devono essere messe a posto. I comuni sono pronti a fare lavori, i comuni sono pronti a lavorare e investirci. È chiaro che ci vuole un piano di finanziamenti che permetta di rimettere in circolo e assegnare case da poter dare ai cittadini. Speriamo che ci si possa incontrare velocemente poi per affrontare i temi concreti.
Ad oggi, in base ai dati della Camera di Commercio di Firenze, si contano 6.175 imprese guidate da under 35. Questo è uno dei dati principali emersi dall'indagine CNA sui giovani che fanno impresa nella città metropolitana di Firenze. Un'analisi che, tra criticità e segnali positivi, racconta le sfide e le ambizioni dei giovani fiorentini nel fare impresa. Appunto, ce ne parla Niccolò Mannini, che è presidente dei Giovani Imprenditori CNA Firenze, intervistato da Chiara Brilli.
Il 61% degli intervistati ha avviato la propria attività in modo indipendente. Quasi il 41% è imprenditore di prima generazione. Questo in realtà è un dato molto abbastanza confortante, potrei dire.
Quindi lei ci sta dicendo non è un'eredità o una responsabilità o un dovere, ma è stata proprio una spinta, un'idealità che poi si è tradotta in progettualità imprenditoriale da parte dei giovani.
Esatto, proprio quello. È quello il dato interessante, che soltanto il 32% ha rilevato l'impresa di famiglia.
Ci sono delle difficoltà che però non risparmiano gli under 35, anzi li disincentivano.
E prima su tutte il reperimento delle risorse economiche, perché solo il 17% ha potuto contare sul credito bancario. Oltre a questo, il reperimento delle risorse tramite bando, perché l'86%, che è un numero altissimo, dei giovani imprenditori non ha usufruito di incentivi pubblici per l'avvio di impresa.
Quindi quelle che possono essere presentate come opportunità però sono congegnate in maniera tale che forse sono anche addirittura respingenti.
Esatto, perché oltre alla burocratizzazione i bandi spesso sono tagliati su imprese medie o addirittura grandi, non hanno la possibilità di rispettare determinati canoni in termini di certificazioni, di fatturati, storico di altre esperienze fatte in passato. Ci sono delle forti barriere per l'accesso. La maggior parte di questi bandi sono tagliati contengono la parola giovani, però purtroppo non sono tagliati per le giovani imprese, perché il problema è il distaccamento dalla realtà imprenditoriale giovanile.
Vediamo ora la nave incagliata Marina di Massa. Sono in corso verifiche ambientali. La nave cipriota Guangrong era alla fonda nella rada di Marina di Carrara ieri sera, quando la mareggiata ha fatto arare l'ancora, trascinando via l'unità e facendola pericolosamente scarrocciare verso la costa, finché ha urtato con la poppa il pontile di Marina di Massa, danneggiandolo. A ricostruirlo la Guardia Costiera, spiegando che l'intensità del vento e delle correnti hanno spinto la nave verso terra. Ora un elicottero in volo sopra la Guangdong per monitorare la situazione anche da un punto di vista ambientale in attesa dell'operazione di rimozione. I subacquei ispezioneranno lo scafo. Stiamo seguendo da vicino la vicenda della nave cargo che ha colpito il pontile a manina di massa, purtroppo facendo incrollare una parte. Non appena ho appreso la notizia, ho immediatamente contattato il ministro della Protezione Civile per le politiche del mare Nello Musumeci, col quale ci stiamo confrontando e aggiornando, così come con gli altri ministeri competenti, con la preoccupazione che ci deriva dal rischio di sversamento in mare di carburante. Siamo sollevati dal fatto che fortunatamente non ci siano stati né vittime né feriti, lo scrive in una nota il deputato apuano in Fratelli d'Italia Alessandro Amorese. La città purtroppo vede ferito uno dei due simboli più connotativi, finestra caratteristica sul mare e sulle Alpi apuane, aggiunge Amorese. La protesta contro gli affitti brevi si è estesa anche a Pisa nei giorni scorsi. Infatti sono stati affissi su keybox sparsi al centro storico adesivi con scritto "questa città non è un albergo, fermiamo la speculazione degli affitti brevi". L'azione è stata promossa dalla lista di cittadinanza pisana Una città in comune, che ha richiesto una commissione ad hoc con i dirigenti comunali per iniziare un percorso di redazione di un regolamento sugli affitti brevi nell'ambito del nostro programma dedicato alla crisi abitativa Viola cerca casa. Viola Giacalone ha intervistato Fausto Pascali di Una città in comune.
Non ci sono più abitanti, perché queste case in centro sono abitate da turisti che vengono, stanno per una settimana, ma soprattutto chi invece vorrebbe lavorare e studiare nella città di Pisa oggi trova un mercato degli affitti insostenibile. Parliamo di singole a 300, 400, anche 500 euro, appartamenti che una famiglia neoformata non si può permettere e cerca fuori dalla città, e soprattutto in un contesto in cui invece Pisa è una delle capitali degli sfratti d'Italia oggi, che tutto questo patrimonio immobiliare sia messo a disposizione del mercato turismo e invece non ci sia una gestione da parte dell'amministrazione, che potrebbe destinare parte degli alloggi a allocazioni abitative, insomma per l'emergenza abitativa e per edilizia popolare, troviamo scandaloso. Non c'è soltanto lo studente, ma c'è anche queste persone che sono venute a studiare a Pisa e decidono di poi fermarsi, no, a lavorare qui, e quindi lavorano magari precari all'università o al CNR, e queste persone oggi sono letteralmente espulse dalla città, perché questa città non sta più pensando ad includerli sia in termini di servizi sia in termini di soluzioni abitative. Per cui se andiamo a fare un sondaggio scopriamo che mentre prima chi viveva magari in provincia di Pisa o in province limitrofe 10 anni fa si sarebbe trasferito a vivere a Pisa, oggi fa il pendolare.
Dal 1 gennaio è scattata in 9 province italiane, tra cui Firenze, la riforma della disabilità in via sperimentale per l'accertamento dell'invalidità civile. Tutto il peso burocratico è scaricato sui medici di medicina generale, questo va a scapito del tempo dedicato ai pazienti. Questa è la denuncia di Massimo Martelloni, consigliere dell'Ordine dei Medici e dell'Odontoiatri di Firenze, che traccia un primo bilancio della riforma. Chiara Brilli l'ha intervistato.
L'inizio, diciamo così, della riforma ha trovato grosse difficoltà per tutti i medici interessati, prevalentemente medici di medicina generale, che si sono trovati a dover fare di fatto un lavoro enorme, in quanto sul tracciato che trovano nel sistema INPS non c'è semplicemente da immettere i dati che riguardano appunto gli aspetti relativi alla documentazione sanitaria, gli aspetti diagnostici, cioè devono immettere anche dati fiscali, devono immettere evidentemente anche tutta la documentazione, addirittura scannerizzata, quindi depositandola dentro, ma ci vuole addirittura anche la firma e via di seguito. Diventa di fatto molto complesso sicuramente per chi deve certificare, in quanto che questo diventa un lavoro non più solamente medico ma anche amministrativo, cioè i medici si sono trovati a dover fare appunto anche il lavoro dei patronati, che a quanto pare non è più previsto. I tempi anche di produzione di un lavoro di questo tipo richiedono di fatto almeno un'ora, quindi le capisce di fatto le memorie di una situazione in cui c'è carenza di personale, necessità effettivamente di muoversi molto rapidamente, e tutto questo sta mettendo appunto in difficoltà anche chi lavora. Per di più la sperimentazione doveva riguardare unicamente autismo, diabete di tipo 2 e sclerosi multipla, in realtà abbiamo di fatto una circolare 4465 dell'INPS 2712-2024 che dice che queste sperimentazioni vanno fatte su tutte le patologie.
Un paio di notizie di cronaca prima delle previsioni del tempo. Due persone sono rimaste ferite, trasportate in ospedale per un incendio, un'abitazione a Calcinaia in provincia di Pisa, in strada vicinale delle Piagge. Incendio scoppiato ieri sera intorno alle 20. Oltre a impedire che l'incendio si propagasse al resto della struttura, i vigili hanno messo in sicurezza i luoghi, sono in fase di accertamento le cause dell'incendio. Per un odore sospetto invece proveniente dai tombini davanti al liceo Carducci di Viareggio in provincia di Lucca, la scuola è stata evacuata, gli studenti sono stati rimandati a casa. È successo stamattina, l'odore era simile a quello della benzina e ha creato stamani apprensione, quindi per precauzione sono stati fatti uscire gli alunni. Sono intervenuti anche qui i vigili del fuoco per effettuare tutti gli accertamenti. L'istituto è stato evacuato dalla dirigente scolastica, che ha allertato anche la provincia e il comune. In un primo momento gli alunni credevano si trattasse di una delle esercitazioni di protezione civile che vengono fatte nel corso dell'anno scolastico, invece questa volta si trattava evidentemente di un episodio diverso. Alle 13 in punto le previsioni del tempo sulla Toscana: oggi cielo parzialmente nuvoloso con possibilità di deboli piogge sulle zone nord-occidentali, in esaurimento nel corso del pomeriggio, deboli nevicate sull'Appennino settentrionale oltre 1300-1400 metri, ampie schiarite dal pomeriggio, in particolare sulle zone meridionali. I venti sono deboli variabili nell'interno, moderati occidentali sulla costa centrale, mari mossi, molto mossi a nord dell'Elba, le temperature in lieve calo. È tutto, ragioniere Criscioli ottimamente in regia, lo ringraziamo. Dopo la sigla City Lights e poi Giovanni Gio Barbasso, Stato Brado con voi. L'informazione regionale di Controradio ritorna alle 18.33 circa in coda al Popolare Network con la Newsline serale. Un buon pomeriggio a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.